Il titolo è Quasi per caso. Non so se oggi, stamattina, qualcuno si trova qui perché probabilmente è stato portato qui da situazioni, circostanze, o perché qualcuno ti ha portato qui, ti ha invitato e tu oggi ti trovi in questo luogo. Grazie a questo. E probabilmente stai pensando, sì, effettivamente io oggi non dovevo essere qui, ma mi sono trovato, mi ci hanno portato e quindi, come dire, sono qui un po' per caso. L'ha pensato qualcuno? Se sei coraggioso, alza la mano. Grazie. E stamattina io credo che il Signore risponderà a questa affermazione dicendoti: non sei qui per caso. Nessuno di noi è qui per caso oggi. Io sono pienamente convinto che il Signore abbia condotto ciascuno di noi in questo luogo, in questa chiesa. Perché sapete, noi non crediamo al caso, crediamo al preciso piano di Dio per la nostra vita. Noi crediamo nei progetti di Dio. Ed anche non crediamo nel destino, nel senso come quando si dice, vabbè, era destino, doveva andare così, no. Noi crediamo che ci siano tutte delle circostanze, delle situazioni, ma soprattutto che le cose vadano in un certo modo anche in relazione ad una parte che fa Dio e ad una parte che facciamo noi. Oggi la buona notizia è che Dio crea strade e cambia i destini. Puoi dire alla persona accanto a te: Dio vuole cambiare il tuo destino. Dio vuole darti la sua direzione. Dio vuole portarti o riportarti dentro al suo piano, dentro al suo proposito. Allora affidati a Lui e lasciati portare da Lui. Io credo che le nostre scelte determinano il nostro destino. E tutto questo diventa per noi favorevole quando è allineato con il suo piano e con la sua volontà. Sapete qual è la volontà di Dio? Salvare ogni persona. E sapete cosa ha fatto Dio per salvare ogni persona? Ha fatto tutto ciò, il massimo che lui poteva fare, ed è stato di dare suo figlio, il suo unigenito figlio, a morire sulla croce per fare in modo che ogni persona possa essere salvata. Eppure questo non è sufficiente, perché non tutti saranno salvati. Ma Dio ha fatto tutto quello che doveva fare, ma non è sufficiente. Non perché Dio è insufficiente e non ha compiuto ogni cosa così come lui doveva, no, ma perché ha stabilito che la scelta deve essere tua personale. Perché Dio non ha creato burattini, non ha creato soldatini. Dio ha creato dei liberi agenti morali, persone, uomini e donne che hanno la facoltà e la libertà di decidere per la propria vita. Che bello, quanto è grande Dio, vero Pietro? Quanto è buono Dio. Ciascuno deciderà per la propria vita e per il proprio futuro. Dalla propria scelta personale dipenderà il futuro di ogni persona. Io sono convinto che in questo momento nelle nostre menti ci sia un affollamento di pensieri e di domande, perché quando iniziamo a ragionare in questi termini, iniziamo a pensare tantissime cose. Il mio futuro dipende dalle mie scelte. E forse starai pensando: se avessi scelto questo e non avessi scelto quello, probabilmente oggi non mi troverei qui, mi troverei da un'altra parte. Se avessi sposato quella persona e non questa, chissà quanti abili mi sarei risparmiato. Non è sempre così. Non è detto. Forse sarei ricco o ricca. O forse saresti povero e disperato. Non lo puoi sapere. Per cui da questo possiamo dedurre quanto sono importanti le scelte che facciamo. E spesso le nostre scelte sono talmente importanti da determinare il nostro futuro e il nostro destino. Ecco perché è fondamentale fare le scelte giuste, soprattutto quando si tratta di scelte di vita. E come faremo a sapere che stiamo facendo le scelte giuste? Io credo che ci siano almeno tre modi per capire se sono scelte giuste. Primo, fai scelte che siano conformi alla parola di Dio. Secondo, ascolta la voce di Dio. Ma come si ascolta la voce di Dio? Vieni allo studio su come ascoltare la voce di Dio e capirai di più. Terzo, scegli sempre il bene. Abbiamo detto prima che noi non crediamo al caso e neanche alla fortuna. Noi crediamo nella benedizione. Prima abbiamo benedetto queste famiglie. E sapete, la benedizione, dice la parola di Dio, si ottiene attraverso un elemento fondamentale. Sapete qual è? Pensateci un attimo. L'ubbidienza. L'ubbidienza ti porta nella benedizione. E se l'ubbidienza ti porta nella benedizione, la disubbidienza dove ti porterà? Nella? Esattamente. Deuteronomio capitolo 28 è un capitolo straordinario della parola di Dio. Siamo nell'Antico Testamento. Dio parla a Mosè. Dio parla a Mosè e al suo popolo e gli dice chiaramente, versetto 1: ora, ascolta bene, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, cosa farà? Ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Oh mamma mia. Cioè, tu sei ubbidiente, tu devi essere solo ubbidiente, non fare altro. No, ti prenderanno e tu vivrai nella benedizione. E se leggi tutti i versetti, vi invito a farlo dopo, sono tante le benedizioni. Sarai benedetto nelle città, nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il frutto del tuo bestiame. Ci sono un sacco di benedizioni. Quindi tu ubbidisci, entri nella benedizione e la benedizione ti sopraggiunge. Versetto 15. Ma se non ubbidisci, alla voce dell'Eterno il tuo Dio per osservare con cura tutti i suoi comandamenti e i suoi santi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Non le voglio neanche leggere. Poi lo leggerete a casa, il capitolo 28 di Deuteronomio. E sapete come conclude Dio questo capitolo? Versetto 19. Guardate cosa dice Dio. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Ti ho posto davanti la vita e la morte. La vita uguale benedizione. La morte uguale maledizione. Scegli dunque la vita. Cioè, ma Dio te lo deve pure dire. Scegli la vita, scegli la benedizione, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui. Poiché Egli è la tua vita, è colui che prolunga i tuoi giorni, così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Scegli la vita. Oggi scegli la vita. Come faccio a scegliere la vita? Cosa significa questo per noi? Semplicissimo. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. La benedizione più grande è la vita eterna. La vita eterna si ottiene ubbidendo alla sua parola, ubbidendo e mettendo in pratica la sua parola, facendo la scelta di riconoscere, di ricevere Gesù nel cuore come Signore e Salvatore, decidendo dopo di diventare Suoi discepoli e servendolo tutti i giorni della nostra vita. E sapete una cosa? Tanti di noi lo sappiamo. Questo non è un sacrificio, è una gioia. Noi non serviamo il Signore per sacrificio, ma per gioia. Noi amiamo stare alla sua presenza, amiamo servirlo, amiamo fare evangelizzazioni, servizi, organizzare, andare, stare insieme, pregare, incontrarci. Non è un peso, non è un sacrificio, è un bisogno fisiologico dei nostri cuori. Quanti potete affermare che così come sto dicendo? Non siete venuti qui perché è domenica. Siete venuti qui, siamo venuti qui perché abbiamo bisogno di alzare le mani alla sua presenza e di stare davanti a lui e di adorarlo e di ascoltare la sua parola. Tutto questo è meraviglioso. Sapete, ogni tanto, quando con Sara usciamo un attimo dalla nostra vita quotidiana, intendo dire il lavoro, la chiesa, le attività che facciamo, e magari andiamo anche in una zona della città dove non è usuale che andiamo e ci accorgiamo magari di una realtà, di un quartiere, di un luogo, di locali, di situazioni che non viviamo. Ci rendiamo conto che la nostra vita, persino i nostri pensieri, l'organizzazione mentale, fisiologica e naturale della nostra vita naturale è subordinata a tutto quello che è il regno spirituale di Dio, perché noi viviamo per la Chiesa. E quando dico viviamo per la Chiesa, sto dicendo viviamo per il regno di Dio. Ogni giorno per noi la sfida è: Signore, oggi cosa dobbiamo conquistare per te? Come dobbiamo conquistare per te? Come dobbiamo conservare quello che abbiamo già conquistato? Come ci possiamo adoperare per fare il meglio in tutto ciò che tu ci hai affidato? E ogni giorno sono battaglie, guerre, perché le situazioni che si presentano sono veramente tante, in grande e in lungo. solo chi davvero mette la mano all'aratro senza guardare indietro si rende conto di cosa significa. Quando apri i tuoi occhi la mattina e la prima cosa che tu pensi non è cosa mangerò oggi, non è che vestiti indosserò. Tu il primo pensiero ce l'hai verso Dio. La tua mente pensa in funzione di Dio e del regno di Dio. Forse qualcuno potrebbe pensare a me, ma questi sono messi male. E invece siamo messi proprio bene. Perché abbiamo una speranza e una certezza di arrivare, di giungere a una meta spirituale che parla di vita eterna. E qualcuno potrebbe pensare e dire, ma tu come fai a essere sicuro che le cose staranno così? E se non fosse così? E se poi invece è così? Perché se non fosse così, ho conosciuto tante belle persone, abbiamo vissuto insieme, abbiamo passato dei momenti molto piacevoli, momenti spirituali, momenti naturali di comunione fraterna. Abbiamo mangiato una pizza insieme. Abbiamo fatto una vacanza insieme. Ci siamo aiutati, ci siamo voluti bene, ci siamo abbracciati. Abbiamo fatto delle belle cose. E già questo mi basta. A differenza di coloro che non conoscono il Signore, non conoscono i suoi insegnamenti, la sua parola e vivono una vita di travaglio, di liti, di divisione, di guerre dentro le famiglie, di guerre interiori, di mancanza di pace interiore, di conflitti, di insicurezze, di paure. E noi queste cose non ce le abbiamo più. E se non ce le abbiamo più, non è che perché ci siamo convinti di qualcosa che non è, perché qualcosa di soprannaturale è intervenuto nei nostri cuori. Altrimenti non saremmo nella gioia, non avremmo il dono della fede. E sapete una delle cose più belle in questo tempo qual è? In un tempo di confusione, che noi sappiamo dove stiamo andando. Noi lo sappiamo. Per cui se tutto questo non fosse vero, abbiamo sicuramente vissuto una vita con una qualità migliore. Non siamo soli, siamo insieme. Forse se non ci conoscessimo saremmo soli a casa senza sapere cosa fare. Ma se tutto questo è vero, entreremo nella vita eterna. E coloro che non ci credono non entreranno nella vita eterna. E che cosa ci costa? Niente. Non ci costa niente. E tutto questo è vero. Sapete, quando avevo 18 anni, quindi vi parlo di circa 22 anni fa, 24 dai, più IVA, al 38%, forse pure di più. Comunque puoi fare i miei conti. Quando avevo 18 anni, non vado nello specifico, vinsi un concorso, mi ricordo che a quel tempo tutti i ragazzi partivamo, andavamo a Roma, non so quante volte ho fatto Palermo-Roma in treno, Eurostar, manco il dado, e vinsi questo concorso, avevo 18 anni, e quando andai in quel luogo, sempre un po' nell'ambito che mi riguarda, simile, fui preso da un'angoscia, da una tristezza, da uno scoraggiamento. Resistetti 3 giorni e poi rinunciai e andai via. Tornai a casa e poco dopo mi fidanzai con Sara. Poco dopo, una domenica mattina, avevo 20 anni, venne un pastore da Messina e mi profetizzò la chiamata pastorale. Poco dopo, vinsi un altro concorso. Stavolta era il tempo giusto, la scelta giusta, partì. Mi ritrovai in Emilia Romagna, provincia di Reggio Emilia. Il Signore mi parlò in maniera profetica e mi disse: sono io che ti ho mandato qui. Eppure mi trovavo in un luogo senza una chiesa, da solo. E non capivo il perché Dio mi avesse mandato lì. Lo capì dopo un po' di tempo. Così e Sara ci sposammo il 22 maggio del 1999. Restammo lì per un tempo e poi ci trasferimmo a Bologna. Passammo dei momenti di deserto, di tristezza, che durarono quasi 3 anni da sposati. Per me durarono 5-6 anni. Ma quel tempo fu necessario per la nostra crescita, per la nostra preparazione. Dio ci stava preparando per una nuova missione. Dovevamo imparare, dovevamo crescere, dovevamo fare esperienza per essere formati e trasformati. Gesù, prima di entrare nella chiamata, stette 40 giorni nel deserto, vi ricordate? Ci sono dei processi necessari e fondamentali per la nostra vita. E così poi più avanti il piano di Dio si concretizza e dopo tanti anni veniamo proprio chiamati al servizio ministeriale. Ma dopo che siamo cresciuti in tutti questi anni, e dal momento in cui ricevetti la chiamata passarono ad entrare nella chiamata più di 20 anni. Ignazio e Paola si ricorderanno, anche loro erano a Bologna insieme con noi, più di 20 anni. E così con Sara siamo entrati nella chiamata, perché io credo fermamente che Dio chiami la coppia al servizio pastorale o al servizio ministeriale secondo il ministero che Dio dà. Ecco perché è fondamentale sposare la persona giusta che Dio ti mette accanto. E oggi non posso pensare alla mia vita senza Sara, ma non mi riferisco solo alla vita naturale, alla vita familiare, di coppia, ma anche alla vita di spirituale della Chiesa, perché la chiamata è per la coppia. Di questo tutti potete dare conferma. Ma questo per esperienza ho imparato, che non significa che la vita di ciascuno di noi, perché oggi siamo qui, staremo sempre qui per tutta la vita. No. Dio lo sa. Perché anche noi pensavamo che la nostra evoluzione sarebbe stata a Bologna, dove eravamo stati confermati. Ma abbiamo imparato che nulla è a caso, perché il nostro futuro è scritto da Dio. E così Dio aveva guidato le nostre scelte. E se oggi siamo qui è per l'ubbidienza. Non ci siamo tirati indietro. E ho pensato, ma se io fossi rimasto lì, dove sarei oggi? Forse non sarei neanche sposato con Sara. Non sarei qui. Non lo so. Ma so che Dio guida le nostre scelte. E la cosa che ho imparato per esperienza è che Dio è il creatore, Lui ha fatto ogni cosa, ma ha stabilito per la vita qualcosa che si chiamano stagioni. E se ci pensiamo, le nostre vite sono fatte di stagioni. Nasciamo, cresciamo, evolviamo. E nelle stagioni tante cose cambiano. Ogni cosa è per un tempo e per una stagione, secondo il piano di Dio. Forse qualcuno potrà pensare, ho sbagliato a sposare questa persona, vedi? Ho fatto un errore. Non lo so se hai fatto un errore, però stamattina voglio dirti anche un'altra cosa. Se tu pensi che sia troppo tardi, sappi che non è troppo tardi. Sì, ma ho fatto delle scelte che hanno creato delle conseguenze, vero? Perché ogni scelta crea delle conseguenze, inevitabilmente. Ma c'è sempre speranza. Sapete, mi veniva davanti che, lo posso dire perché lo hanno testimoniato anche in chiesa in un evento e tanti conoscono la loro storia, ma Francesco e Francesca, Francesco Giunta e Francesca Gaiano, avevano un matrimonio distrutto, erano senza Dio, erano senza speranza, erano alla fine. Stavano facendo delle scelte tremende che li avrebbe portati alla, non alla separazione soltanto, alla morte. E loro lo hanno testimoniato. Ma poi succede che in un certo modo il Signore arriva, mentre ancora loro non lo conoscevano, e apre come una piccola luce in mezzo alle tenebre e gli parla e gli dà direzione. Mentre loro si trovavano in Spagna, li riporta in Italia e poco dopo accade che lo conoscono, la loro vita cambia, il loro matrimonio viene ricucito, si rinnamorano, risuscitato, hai detto bene, si rinnamorano ed iniziano a servire il Signore e oggi sono al servizio di Dio, loro e la loro casa, i loro figli, i loro parenti, e stanno facendo un lavoro di ricostruzione nell'ambito familiare. Cercano di riportare tutti al Signore, loro come tanti di noi. Per cui c'è speranza. Il Signore, il nostro Dio di stagioni, cambia le stagioni e risana lì dove c'è qualcosa di rotto, risuscita dove c'è qualcosa di morto. C'è speranza, questa è la bella notizia, c'è sempre speranza con il Signore Gesù. Un giorno, vado verso la conclusione, ho le ultime 12 pagine da predicare, sto scherzando. Un giorno stava per commettersi un omicidio. anzi per l'esattezza, un femminicidio. Un femminicidio che secondo la legge era legittimo da fare, secondo la legge di Mosè. Giovanni capitolo 8 dal versetto 1. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Sapete una cosa? Gesù il giorno prima era nel Tempio. E anche il giorno prima ammaestrava il popolo, eppure volevano ucciderlo e dovette andare via. Potete leggere il capitolo 7 di Giovanni e comprenderete. E sapete perché lo volevano uccidere? Perché si sentivano minacciati dalla sua sapienza, dalla sua autorità, dalla sua conoscenza, dal suo amore, e cercavano di usare la legge per trovare qualcosa nella legge per poterlo condannare ed uccidere. Ma egli si alzò in mezzo a loro e salì sul Monte degli Ulivi. E che cosa faceva Gesù quando saliva sul Monte degli Ulivi? Cosa faceva? Pregava. E noi ci andiamo sul Monte degli Ulivi. Dice, no, perché è troppo lontano. Gesù pregava. E perché Gesù pregava? Che bisogno aveva di pregare? Lui era il figlio di Dio, era Dio. Perché doveva pregare Gesù? Noi abbiamo bisogno di pregare? Hai voglia? Se Gesù pregava, noi che dobbiamo fare? La veglia di preghiera, come la visione che ha avuto la sorella Angela, la faremo. Forse i vicini non saranno contenti, ma la faremo. Gesù pregava, Gesù si preparava e così sale sul Monte degli Ulivi, inizia a pregare, trascorre la notte alla presenza del Padre, si crea il suo tempo di intimità personale con Dio. Gesù stava facendo il suo devozionale con Dio, alla sua presenza. E sapete, quando lui si appartava con Dio, sapete cosa succedeva? Che riceveva forza e si preparava per operare segni, prodigi e miracoli. E quando giunge la mattina, lui sa che deve tornare di nuovo nel Tempio dove il giorno prima volevano ucciderlo. Ma torna nel Tempio. E ad un certo punto, quando Gesù torna nel Tempio, tutte le folle si avvicinano e vanno vicino a lui perché vogliono ascoltarlo. E di nuovo Gesù inizia ad ammaestrarli. E quando i farisei, gli scribi, vedono di nuovo Gesù lì, è di nuovo qua. Dobbiamo trovare il modo per ucciderlo, per condannarlo. E così gli portano e gli sottopongono un caso veramente difficile. Adesso vediamo cosa risponderà. Giovanni capitolo 8 dal versetto 3. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio. Qui la domanda è spontanea. Ma l'uomo dov'è? Perché conducono la donna? Se c'è una donna in adulterio, evidentemente c'è anche un uomo. Che se forse non è in adulterio perché non era sposato, è in fornicazione. Sta violando ugualmente la legge. Ma loro prendono la donna e postala nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi scriveva col dito in terra. E come essi continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Io credo che questa storia la conosciamo tutti. E io credo che tutti noi ci siamo fatti la stessa domanda. Ma che cosa scriveva Gesù per terra? Che cosa scriveva Gesù su questa terra, su questa sabbia? Qualcuno ha detto i peccati della donna, qualcun altro ha detto scriveva i peccati dei farisei, degli scribi, qualcun altro avrà pensato scriveva i comandamenti. Problema, comandamento, non commettere adulterio. Mosè ha detto che chi commette adulterio deve essere lapidato. Ma c'è un altro problema, perché c'è un altro comandamento prima di questo che dice non uccidere. E allora forse questo comandamento va in conflitto con il comandamento precedente, perché se è vero che chi commette adulterio deve essere lapidato, è anche vero che la legge comanda di non uccidere. E poi ci sono altri comandamenti: non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare le cose degli altri. Ma il comandamento adulterio è più grave. E chi l'ha detto? Sono tutti comandamenti. Sapete una cosa strana? Per la nostra giustizia, è più giustificabile un certo tipo di peccato piuttosto che un altro. Voglio esagerare, Dio può perdonare un omicida. Convenite? Ma quando si tratta di adulterio, non sto convalidando l'adulterio, attenzione, che nessuno pensi una cosa del genere. Sto dicendo che sono tutti peccati che vanno messi sullo stesso piano, sono tutti comandamenti di Dio. E Gesù scrive, e questa volta non scrive sulla pietra il dito di Dio, perché quei comandamenti li sta adempiendo Lui sulla sua vita, e Lui è la roccia. Questi comandamenti sono scritti su di Lui e sono adempiuti in Lui. Ecco perché può scrivere sulla sabbia per poterli cancellare. E questa è la grazia di Dio. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, avevano ancora una coscienza che gli parlava, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Dove sono i tuoi accusatori? Dove sono quelli che ti volevano condannare? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Va e non peccare più. Che fortuna per quella donna che Gesù si trovava lì quel giorno. Ma quale fortuna? Ma guarda il caso, Gesù si trovava lì quel giorno. Ma quale caso? Gesù non era lì per caso. Gesù non era lì per caso. Puoi ripetere con me? Gesù non era lì per caso. Puoi ripetere anche: io non sono qui per caso. Sapete qual è la cosa strana in tutto questo? Che per accusare quella donna, gli accusatori, gli scribi e farisei si appellarono ai comandamenti di Esodo 20. E che brutta categoria gli accusatori. Stiamo lontani dagli accusatori. Non essere mai un accusatore. Non siamo chiamati né ad accusare e neanche a giudicare, perché chi giudica è Dio. È la sua parola, attraverso la sua parola. Ma un giorno un certo dottore della legge fa una domanda a Gesù. Scribi e farisei si appellano ai 10 comandamenti per condannare una donna. Ma l'obiettivo, più che condannare la donna, era condannare Gesù. Perché quell'attacco non era tanto rivolto verso quella donna, non gliene fregava niente di quella donna, né della vita di quella donna. Loro volevano condannare Gesù per mettere a morte Gesù, per lapidare Gesù. E così un giorno un altro dottore della legge, Luca 10:25, si levò per mettere alla prova Gesù e disse: maestro, ma che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù risponde: e che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quegli rispondendo disse: cosa disse? Perché non richiamò Esodo 20, ma richiama questi altri due comandamenti? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: ha risposto esattamente. Fai questo e vivrai. Ma perché non parlò degli altri comandamenti? Forse perché non gli conveniva. Forse perché non metteva in pratica tutti quei comandamenti. Eppure incalzò ancora, e quasi si potrebbe dire si fece, come dire in gergo calcistico, un autogol. E chi è il mio prossimo? Chi è il tuo prossimo? Chi è il mio prossimo? E Gesù tira fuori una storia. Quell'uomo che scendeva da Gerusalemme verso Gerico e si imbatté in dei ladroni, i quali lo spogliarono, lo picchiarono, lo derubarono e lo lasciarono per terra mezzo morto. E così passò un sacerdote, un uomo di Dio, un uomo che conosceva la legge, un uomo che conosceva Dio. E cosa fece? Passò dall'altra parte e fece finta di non vederlo. E poi passò un levita, un altro religioso. Lo vide, come se non l'avesse visto. E andò oltre. La parola di Dio dice, ma un samaritano. Un samaritano. Un samaritano era nemico del popolo dei giudei. Questi due popoli erano nemici. Non si potevano vedere. Questo samaritano non aveva alcun obbligo morale nei confronti di quell'uomo. Anche il samaritano lo vide. E ne ebbe compassione. Ecco la differenza. Ne ebbe compassione. E non è che ne ebbe compassione e disse, ah, poverino, mi dispiace per te. Dai, pazienza. Arriverà qualcuno e ti aiuterà. Dio manderà un sacerdote o un levita. No. Si fermò, scese da cavallo, se ne prese cura. Lavò le sue ferite con olio e vino, disinfettò, lenì le sue ferite, lo fasciò, se lo prese, lo mise sul suo cavallo, lo portò in una locanda, lo affidò al locandiere, gli diede dei soldi e gli disse io continuo il mio viaggio, tu prenditi cura di lui, poi io ritornerò e se tu avrai speso altri soldi per lui per prenderti cura io te li darò. E Gesù disse, secondo te, chi di loro tre fu il suo prossimo? Colui che se ne prese cura, colui che ne ebbe compassione. Esatto. Vai e fai anche tu lo stesso. Non possiamo scegliere le persone. Non possiamo scegliere quelli che ci piacciono e scartare quelli che non ci piacciono. Non possiamo scegliere e decidere di stare con quelli belli, tra virgolette, comprendete il senso? Dobbiamo prendere tutto quello che arriva, che Dio manda. E smetterla di essere pesanti. Nel momento in cui lavorerai per il tuo prossimo, non avrai il tempo di vedere tutte le cose sbagliate. E non accuserai. Perché quando sei impegnata a lavorare, non hai il tempo di vedere altro. Comprendiamo? In greco si dice è ora refenilla, per smorzare un attimino. Chi è il nostro prossimo? Che dobbiamo fare? Vi stavo chiamando ragazzi, ma sì, vi chiamo ragazzi. In confronto all'eternità siamo ragazzi. Gesù disse che il suo regno non consiste in leggi e precetti, ma nel suo amore. Chi vuole essere un discepolo di Gesù deve imparare ad amare. Gesù ha detto, per concludere, vi do un comandamento nuovo, Giovanni 13, 34. Questo comandamento nuovo ancora oggi è rimasto un comandamento nuovo. Per tanti è proprio nuovissimo, non lo conoscono. Questo è il comandamento nuovo che Gesù ha dato a noi suoi discepoli. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti gli altri conosceranno che siete miei discepoli se farete segni, prodigi e miracoli, se sarete bravi a predicare, se sarete dei buoni operai servizievoli. Puoi fare tutti i servizi e poi sei antipatico. E non ne guadagniamo neanche uno. A che vale? Ma se sei amorevole, sei già un conquistatore. Se avete amore gli uni per... Ah, che bello! Ma ora lo dobbiamo mettere in pratica. Perché a dirlo è bello. A farlo è un po' più difficile, ma siamo chiamati a farlo. Per cui se recepiamo il concetto, io mi fermo qui. Se non lo capiamo, io continuo per altre 6 ore. Poi parlerò solo a me stesso, perché sono sicuro che tutti ve ne siete andati. Quando abbiamo amore gli uni per gli altri, la Chiesa di Cristo, e non sto parlando della Chiesa locale Ramo di Mandorlo, tutta la Chiesa di Cristo deve essere conosciuta dall'amore. Il primo ingrediente, la base, il fondamento è l'amore. Amore significa essere altruisti, aiutare gli altri, essere compassionevoli. Amore significa non girare la faccia dall'altro lato, non mi riguarda, non è un problema mio. Gesù mai fece questo. Gesù mai si girò e disse: io vado avanti perché non ho un problema mio, passo dall'altra parte. Questo lo fanno i religiosi. I religiosi fanno competizione fra le chiese, competizione nel servire Dio. Un giorno l'apostolo Paolo disse che la parola di Dio non poteva essere incatenata e che lui continuava ad annunciare, ad evangelizzare loro come facevano tanti altri. Dice: è anche vero che ci sono alcuni che lo fanno per invidia, lo fanno per competizione, lo fanno, cioè, ma per qualsiasi motivo lo fanno, l'importante è che lo fanno, così la parola di Dio viene divulgata. Ma per quanto sta a noi, dobbiamo fare le cose con il giusto sentimento, non per competizione o perché dobbiamo essere migliori degli altri. Ma di che cosa? Nessuno è migliore dell'altro. E dobbiamo iniziare a imparare a studiare noi stessi, perché non possiamo cercare e pretendere il cambiamento dell'altro. Guardiamo il cambiamento piuttosto nella nostra vita, perché sapete, gli altri prenderanno esempio gli uni dagli altri. E se tu tratterai una persona con gentilezza, con trasparenza, con amore, prima o poi le barriere, i muri cadranno e quella persona ti inizierà a trattare con gentilezza e con amore, perché ha ricevuto questo. E allora dobbiamo andare controcorrente e, come dice la parola di Dio, accendere carboni ardenti nelle menti delle persone. Tu mi tratti male, io ti tratto bene, anche al lavoro. Comincia a fare così se hai difficoltà con il tuo capo. E tu vedrai che metterai in crisi questa persona. Ma com'è possibile? Io la tratto male e mi tratta bene. Io gli faccio del male e lei mi fa del bene. E sapete una cosa? Questo farà andare in tilt quella persona. Fino al punto in cui il Signore convincerà il suo cuore. E tutti quei pensieri inizieranno a cadere dalla mente di quella persona. E tu la starai conquistando attraverso l'amore. Già successo tante volte, succederà ancora. Io oggi voglio essere il buon samaritano. Tu chi vuoi essere? Vuoi essere il sacerdote? Ma neanche il levita, tra l'altro, credetemi, un commento è pesante. Ma facciamo quello che Dio ci chiama a fare. Però voglio essere quel samaritano, sapete perché? Perché quando fai il bene e poi tu vedi il frutto, la gioia nel tuo cuore è impagabile. Ecco perché la parola di Dio dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Perché il tuo premio è nei cieli ed è un premio eterno ed è un'opera che Dio ha precedentemente preparato per te affinché tu la compi, ma mi devo fermare qui perché è tardi. Ed è stato meraviglioso, Dio ci benedica.